Romani dal capitolo 8, dal versetto 28 fino alla fine del capitolo. O sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo e la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
In un certo senso, spesso ci sentiamo nella vita come quando abbiamo preso un ascensore, abbiamo abbandonato il piano, stiamo andando verso un altro piano, un piano superiore, e improvvisamente il nostro ascensore si blocca. E a questo punto incominciamo, come dire, a interrogarci di tante cose. Non so se vi siete mai, come dire, ritrovati in una esperienza di questo tipo. Si può ritornare al piano di prima, oppure con difficoltà, se ci aiutano, no? Possiamo arrivare al piano di sopra. E in un certo senso la vita di un cristiano, spesso, almeno mi pare di poter dire anche la mia, spesso è come bloccata tra un piano e l'altro. Siamo bloccati tra un piano e l'altro perché non riusciamo a realizzare fino in fondo la profondità delle verità di Dio. Allora, in un certo senso, il brano che abbiamo letto oggi, che è uno dei brani più conosciuti, più noti di tutta la Bibbia, può aiutarci ad acquisire finalmente la prospettiva di come Dio vede la vita, di come Dio vede il mondo, di come Dio vede noi stessi, di come Dio vede il contesto in cui siamo. In Romani 8 è un brano in cui con estrema chiarezza viene sottolineato una cosa, che il cristiano, la donna e l'uomo che hanno creduto in Gesù, che si sono affidati in lui, adesso possono vivere con estrema fiducia. E possono vivere con una fiducia estrema, con una fiducia rivoluzionaria, per il semplice fatto che l'oggetto della loro fede è Dio, è il Padre che abbiamo visto prima. E possono vivere con una fiducia rivoluzionaria perché a fondamento di tutto questo non c'è un caso cieco, non c'è una dea blindata, ma c'è Dio che preconosce, che predestina. Per cui, in modo straordinario, la verità della predestinazione che noi molte volte, come dire, ci guardiamo con disappunto verso di essa, diventa il fondamento della fiducia, diventa il fondamento del vivere cristiano in un modo radicale davanti al Signore. Per cui questa mattina guarderemo a questo brano, guarderemo a quello che Paolo vuole dirci e lo guarderemo in tre tappe. Nella prima tappa che faremo nel versetto 8-28, che è uno dei versi, anche questo più conosciuto, Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio e quali sono chiamati secondo il suo disegno. Bene, in questo verso guarderemo, rappresenta la nostra prima tappa e guarderemo cosa significa che Dio è sovrano. Cosa significa che Dio è sovrano? In cosa sta la nostra fiducia? E la nostra fiducia, la risposta sarà, è fondata sul Dio sovrano. La seconda tappa, che dal versetto 29 al versetto 30, ci parla della sicurezza di Dio. Non solo Dio è sovrano, ma Dio è sicuro. Cosa significa che Dio è sicuro? Significa che abbiamo fiducia in Dio che è sovrano, ma anche abbiamo fiducia in Lui perché Lui è sicuro. La terza tappa non è la sovranità di Dio, non è la sicurezza di Dio, ma dal versetto 31 al versetto 39 ci viene detto in un modo straordinario che Dio è sufficiente, che Dio è adeguato, che Dio può realmente soddisfare tutte le esigenze della vita, nessuna esclusa. Tre tappe molto semplici, che ci offrono una finestra sulla maestà, sulla sovranità, sulla rivoluzione che Dio può comportare nella vita delle persone. La sovranità di Dio, la sicurezza di Dio e la sufficienza di Dio. Guardatele con me. Primo punto. Il primo punto è la Dio è sovrano, versetto 28. Ora tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Allora, carissimi fratelli, questo non significa, come dire, che la miscela della vita di per sé ci darà delle cose buone. Tutte le cose, ci dice il testo, c'è anche una lunga tradizione per dire questo, tutte le cose cooperano al bene perché c'è Dio dietro. Le cose automaticamente non produrranno il bene. Allora, approfondiamo un attimo cosa significa che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano il Signore. Bene, intanto, tutte le cose buone cooperano al bene per quelli che amano il Signore, è certo. Però questo significa, se tu e io abbiamo creduto in Gesù Cristo, questo significa che anche le piccole cose della vita, anche i dettagli più rutinari, anche le piccolezze più scontate, anche le belle cose che ci capitano quotidianamente, non sono scontate. Tutte le piccole cose che ci capitano, tutte le piccolezze che noi sembrano scontate, in realtà sono funzionali a un progetto, sono funzionali a un disegno, che è il disegno di Dio. E questo significa che un cristiano è grato, che un cristiano è una persona che inizialmente ha una profonda gratitudine, perché un cristiano sa che in questo mondo, che le cose in questo mondo non è detto che debbano andare sempre bene. Perché un cristiano sa che le cose che ci circondano non è detto che funzioneranno sempre al meglio. Perché un cristiano è una persona che non si illude sulla bontà del mondo, sulla bontà dell'universo. Perché sa che ci sono dei problemi seri. Perché sa che in questa creazione c'è un virus mortale che è stato innestato. Noi non possiamo aspettarci nulla di buono. Per cui ogni volta che incontriamo un aspetto positivo della vita, ogni volta che c'è qualcosa di buono che ci capita, un dettaglio che ci succede che è positivo, un cristiano non lo dà per scontato, ma ringrazia Dio. È grato, è una persona grata. Tutte le cose cooperano al bene, perché c'è Dio dietro. Non perché le cose funzionano al meglio per conto loro, perché non è vero. Ma no, questo non è soltanto... come dire, soltanto per le cose buone, ma anche per le cose cattive. Cosa facciamo quando ci capitano le cose cattive? Beh, cosa succede? Cosa succede se delle cose terribili capitano nella nostra vita? Questo verso ci dice che poiché c'è Dio dietro, poiché Dio è, come dire, sta dietro a queste cose, tutte le cose coopereranno al bene. Però significa, innanzitutto, che anche nelle cose, se ci capitano delle cose cattive, delle cose brutte, che questa verità ci libera dall'ansia e dalla paura. Ci libera dall'ansia e dalla paura, perché il disegno di Dio, perché dietro alle cose cattive che possono succederci, alle cose più terribili che possono incontrare la nostra vita, e prima o poi, carissimi fratelli, la incontreranno in tutti noi, Però dietro a queste cose, la parola del Signore ci dice questa mattina che c'è Dio, c'è un disegno, c'è qualcuno che sta lavorando per far sì che questi ingredienti così terribili possano produrre un risultato eccezionale. C'è Dio dietro. E questo ci libera dall'ansia. Non ci sono incidenti, non c'è il caso, non c'è la sfortuna che capita nella nostra vita. Ma la parola di Dio dice, si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. Dietro ogni singolo lancio di moneta non c'è il caso, ma c'è una precisa volontà del Signore. Ora, carissimi fratelli, questa è una cosa grandissima, perché per le divinità greche, per i dei romani, no? Anche gli dei stessi erano soggetti alla fortuna, al caso. Qui Paolo dice che il cristianesimo è diverso, che non c'è un caso sovrano, non c'è la dea bendata, non c'è qualcosa di cieco, no. Il nostro universo non è guidato, no, da molecole impazzite, è guidato dal Padre, da un Dio che ci ama, da un Dio che ha un progetto. E anche le cose cattive, anche le cose più terribili che possono succedere nella nostra vita hanno senso perché dietro c'è Dio. Martin Lloyd Jones dirà, è una delle cose più gloriose. Lo sai che se tu credi in Gesù Cristo tutte le cose stanno funzionando al meglio per te? Lo sai che Dio sta facendo funzionare l'intero universo per il tuo bene? Se tu credi questo, non puoi essere depresso. Se tu hai questa prospettiva, come fai a essere ansioso? E questo ci dice, carissimi fratelli, che se questo è vero, se noi abbiamo questa prospettiva ci libera, come dire, dalle nostre richieste che a volte non vengono soddisfatte. Se noi pensiamo che io ho bisogno del benessere, della ricchezza, della tranquillità, di un lavoro di un certo tipo per essere soddisfatto, per vivere pienamente, e Dio non mi dà questa cosa che io richiedo, vuol dire che in realtà non ho bisogno di quella cosa per vivere come vuole il Signore. Se io penso che ho una necessità impellente di un certo tipo, ma Dio non soddisfa questa mia richiesta, allora è semplicemente che quella mia richiesta in realtà mi copre un idolo della mia vita e Dio non la soddisfa per questo. Mi libera, ci aiuta a vedere gli scopi di Dio nella difficoltà, carissimi fratelli. E questo ci dà un profondo equilibrio anche nelle cose cattive. Davanti alla sofferenza c'è chi si dispera, c'è chi perde ogni speranza, c'è chi non vede più nessuna luce, chi perde definitivamente la bussola e non riesce a uscirne. E davanti alla sofferenza c'è anche chi abbassa il capo e l'accetta in modo supino, senza speranza, con estrema rassegnazione. Paolo ci dice che questi due atteggiamenti sono ambedue sbagliati. Noi non possiamo illuderci, noi non possiamo essere ottimisti, perché sappiamo che questo mondo non funziona al meglio, però non possiamo essere neanche rassegnati. Perché? Perché Dio sta operando per il nostro bene. Né ottimismo né rassegnazione, ma la consapevolezza che in ogni circostanza, in ogni renta triste o buona della tua vita, c'è un disegno, e questo disegno è lo stesso che ha l'Iddio dell'universo. Non è il caso. Le difficoltà non possiamo ricercarle, fratelli, però in modo straordinario il risultato finale, qualunque sia la vicenda terribile che capita nella tua vita, il risultato finale Paolo ci dice che sarà glorioso. E questo ci tranquillizza anche per i nostri fallimenti, carissimi fratelli. Noi falliamo anche moralmente. Questo significa che stai attento che in realtà tu non puoi rovinare gli scopi di Dio, che in realtà nulla può rovinare gli scopi di Dio. Dio coopera, Dio guida, Dio controlla tutto, e questo significa tutto. Anche le nostre mancanze, anche i nostri fallimenti, anche i nostri errori. Ora, carissimi fratelli, il peccato è sempre cattivo. Il peccato è sempre una cosa terribile, e noi quanto pecchiamo dobbiamo vivere, ne subiamo le conseguenze che il peccato comporta. Ma Dio qua ci dice che può trasformare bene anche il peccato più terribile, anche la scelta non più ripugnante può essere da Dio trasformata, rivoluzionata per il bene. Dio può usare persino i tuoi peccati, Dio può usare persino i tuoi fallimenti per umiliarci, per insegnarci di cosa abbiamo bisogno. Dio può usare un peccato per dimostrare la debolezza, la precarietà, la fragilità, la fallibilità di un cristiano e di come lui o tu o io abbiamo bisogno del Signore, che è colui che sta dietro a queste cose. Tutte le cose cooperano bene, perché dietro c'è Dio. Però ci sono due condizioni perché questo sia vero. Ci sono due condizioni perché la sovranità di Dio si realizzi. Sempre versetto 28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E poi l'altra condizione è che sono chiamati secondo il suo disegno. Carissimi fratelli, le cose non sono così. La promessa di Romani 8:28 è fatta a coloro che amano Dio. Questa promessa vale soltanto a condizione che tu ami il Signore. Che significa amare il Signore? Significa che hai preso un impegno serio con Lui, significa che riconosci chi Lui è. Il Signore Gesù dice: chi ha i miei comandamenti, li osserva, questo mi ama. Questa promessa straordinaria vale soltanto, non soltanto se tu vivi nell'amore teorico di Dio, penso di amare il Signore, non vale soltanto neanche se tu senti quest'amore, vivi nell'azione dell'amore, no? Questa è una promessa che vale se tu imposti la tua vita, tu strutturi la tua vita, tu fondi la tua vita sull'amore di Dio. Per tutti quelli che amano il Signore. Se tu hai impostato il tuo cuore e la tua mente in modo che quando tu pensi, quando tu scegli, quando tu cammini, quando tu respiri, vivi nella prospettiva straordinaria dell'amore di Dio. Lui che coopera, Lui che fa cooperare, Lui che controlla ogni cosa. Carissimi fratelli, quando arriva l'avversità nella nostra vita, noi ci rendiamo conto veramente chi è l'oggetto del nostro amore. Perché molti che dicono di amare il Signore, appena incontrano la prima difficoltà, appena capita la prima cosa terribile nella vita, mollano, cambiano direzione. E in realtà questo succede, perché in realtà la vita non è impostata sull'amore di Dio, la vita non è strutturata sulla sua persona, ma su qualcos'altro. E Paolo qui ci dice che se tu ami il Signore, se tu ami il Signore, tu ti impegnerai, Dio ti darà la forza di resistere e superare qualunque prova possa capitare nella tua vita. Ma se tu lo ami parzialmente, se tu lo ami perché Dio è funzionale ai tuoi bisogni, se tu lo ami perché Dio in realtà ti fa sentire bene per un periodo, se Dio è l'oggetto che tu puoi usare a tuo piacimento, allora appena arriva la sofferenza, appena arriva la prova, Dio lo mollerai, perché troverai qualcos'altro di più comodo, di più utile a cui affidarti. E Paolo dice che la promessa che ogni cosa coopera al bene, vale che amano Dio. E questi che amano Dio sono anche quelli che Dio, sempre versetto 28, che Dio ha chiamato secondo il suo disegno. Lui è il progettista dell'universo. Lui è il grande architetto del mondo intero. Cosa succede però, fratelli, per i non cristiani? Se questo è vero, se questa prospettiva di Paolo è vero, cosa succede per i non cristiani? La cosa straordinaria, carissimi fratelli, è che questa prospettiva ci illumina anche verso i non credenti, verso le persone che non credono. Ed è rivoluzionario. Perché? Perché se tu sei un non credente, se tu non hai creduto in Gesù Cristo, se tu non hai affidato la tua vita al Signore, le cose buone che ti possono capitare nella vita non servono a nulla. Se tu non hai centrato la tua vita su Dio, le cose cattive che ti capitano nella vita non servono a nulla. Anzi, paradossalmente, se tu sei un credente, le cose buone che ti capitano, i successi che ti succedono, alimentano il tuo orgoglio. Anzi, se tu non credi, le cose positive di questa creazione che tu incontri non fanno altro, no, che gonfiare il tuo ego. E Paolo dice, dà una descrizione fortissima in Romani 1:24, delle persone che in realtà non credono in Gesù Cristo. E dice che le persone che non hanno creduto in Gesù Cristo sono state da Dio abbandonate ai loro desideri. Ora, carissimi fratelli, la massima punizione che Dio possa dare, una delle massime punizioni che Dio può dare in questo mondo è quella di lasciare, di abbandonare ai propri desideri, cioè di far ottenere alle persone quello che realmente vogliono. E nella prospettiva della Bibbia questo non è un successo, capite? Questa è una punizione, questo è un giudizio. E Paolo dice anche per le cose della vita così, se tu non sei credente, se tu non centri la tua vita su Dio, anche le cose più meravigliose di questo mondo non servono a nulla, perché ti gonfiano, ti diventare orgoglioso, alimentano la tua ribellione. Anzi piuttosto, a volte la sofferenza può aprire un barlume di sensibilità. A volte. Carissimi fratelli, a volte le cattive circostanze possono umiliare ed educare, possono sviluppare un carattere forte, possono preparare una persona al Vangelo. Questa è la prospettiva di Paolo. E in tutto questo, non pretendere comunque di cambiare le circostanze, perché le circostanze saranno sempre quelle, saranno a volte buone, a volte cattive. Ma quello che Paolo vuole dirci qui, che prima di ogni cosa dobbiamo cambiare il nostro cuore, non le circostanze, la sovranità di Dio. Secondo punto di questo brano è la sicurezza di Dio, versetti 29. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito di molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ecco cosa sta facendo Paolo. Ecco cosa sarà il risultato finale del progetto glorioso di cui sta parlando l'Apostolo Paolo. Tutte le cose stanno funzionando, stanno cooperando per un fine, affinché io e te siamo conformati all'immagine di Gesù Cristo, affinché io e te diventiamo come Gesù, affinché assomigliamo sempre di più, affinché il nostro carattere sia cambiato, affinché diventiamo più forti, più saggi, più veri, più buoni, più gioiosi, più gentili, più umili. Come Gesù. E questo sta facendo Dio nella nostra vita. Ora, Paolo non dice che se tu sei credente avrai una percentuale di guai inferiori a quella di un non credente, no? Non dice che un credente avrà una via facile del non credente, no? Paolo sta dicendo che in queste circostanze così terribili Dio sta lavorando. Dio le usa per essere raffinati, perché ci vuole raffinare secondo l'immagine di Dio. E guardate cosa sta facendo Dio. Dio ci dice che ci vuole, Dio ci sta conformando, vuol dire che se Dio ci vuole conformare, vuol dire che ha un progetto, vuol dire che ha uno stampo, vuol dire che in ogni circostanza egli vuole che noi, che io e te, rassomigliamo a Gesù Cristo. Capite? Dio vuole che acquisiamo la somiglianza di Gesù. Non è una cosa secondaria. Dio non ci lascia, Dio vuole che ci conformiamo a Lui, interiormente ed esteriormente, nei nostri sentimenti e nelle nostre azioni, nella nostra mentalità, nella prospettiva della nostra vita. Assomigliare a Gesù Cristo, conformarsi alla sua immagine, non è qualcosa di superficiale, è totale, è totale. E Dio non ci dice soltanto che ci sta conformando, ma ci dice anche che saremo i suoi fratelli. Salvo la settimana scorsa ci ha detto cosa significa l'adozione di Dio. Paolo qua ci dice però che c'è qualcosa di più all'adozione, che stiamo diventando suoi fratelli, stiamo diventando membri della famiglia. Assomiglieremo realmente a Dio. Stiamo scoprendo la vera natura di Dio. Fatemi dire questa cosa, carissimi fratelli. Che se tu sei un cristiano, Dio vuole che il DNA della tua vita, il DNA della tua vita, il DNA spirituale della tua vita, sia lo stesso del DNA spirituale del tuo Padre Celeste. Vi ricordate la prova del DNA? Assicura la figliolanza. E in seconda Pietro dice proprio questo, no? Noi abbiamo un seme, e il seme è quello di Dio. Dio ci sta conformando affinché la nostra vita sia come piace al Signore. Siamo partecipi alla natura divina, dice Pietro. La prova del DNA è questa. Cari fratelli, Dio sta formando me e te ad essere fratelli e sorelle di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle di Gesù Cristo, perché assomigliamo a Lui e assomigliamo al Padre. Non è qualcosa di secondario. Ma come fa Dio per fare questo? Ora, guardate un po' come fa Dio per fare questo. Ci sono cinque verbi che questo brano usa per descrivere la sicurezza di quest'opera di Dio. Questi sono verbi che, come dire, che in un certo qual modo conosciamo già. Primo, Dio ci ha preconosciuto, cioè Dio ha impostato il suo amore per noi. Due, ci ha predestinati, cioè ha pianificato una destinazione per noi. Tre, ci ha chiamati e ci ha giustificati, cioè Dio ha realizzato il suo piano nel tempo. Cinque, ci ha glorificati. Preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati, glorificati. Ascolta. Usa queste paroline, perché queste sono le parole chiave della vita cristiana. Prima, Dio ci ha preconosciuti. Alcuni pensano che Dio sia un po' come una persona che vede un film, oppure come uno stregone che vede il futuro e prevede le scelte che io e te faremo. In realtà il verbo che qui usa non significa questo, non significa che Dio prevede. Qui significa che Dio preconosce, e quando la Bibbia usa la parola conoscere, vuol dire che Dio ha una relazione profonda con una persona. Questo significa che Dio ci ha preconosciuti, nel senso che Dio ha preparato la nostra relazione con Lui, l'ha voluta. Vi ricordate quando il Signore Gesù dice ad alcuni: "Non vi ho mai conosciuto"? Non sta dicendo che non sapeva nulla di loro, sta dicendo che non aveva nessuna relazione con loro. Quando la Bibbia parla di preconoscenza, vuol dire che Dio ha impostato la nostra relazione con Lui. Non l'ha improvvisata, non l'ha prevista, l'ha voluta. Ma non solo ci ha preconosciuti, Dio dice ci ha predestinati. Cioè, il termine greco significa quello che significa. Cioè, Dio ha determinato una destinazione. La predestinazione è una dottrina biblica. Non è l'invenzione di qualcuno, è nella Bibbia ed è fondamentale. Dio ci ha... Sapete perché? Perché ha deciso una destinazione per me e per te. Dio ha deciso una destinazione per me e per te.
ma non solo ci ha predestinati, Dio ci ha anche giustificati, cioè ci ha dichiarati giusti. Ha fatto in modo che la croce funzionasse per la nostra vita, e ancora di più Dio ci ha glorificati, cioè ci renderà perfetti nel corpo e nell'anima, nella sua gloria. Carissimi fratelli, questo è il fondamento della serenità, della fiducia che il credente può avere nei confronti della vita. Se tu a questo punto normalmente diverse difficoltà sorgono, soprattutto nei confronti della dottrina della predestinazione, perché ci turba. E fatemi dire che Paolo non la usa come martello, come martello per distruggere o per offendere. Paolo la usa in modo pastorale, per sostenere, per incoraggiare. E ci sono due cose che devono farti pensare soltanto alla verità di questa dottrina. Normalmente tu ringrazi Dio per la tua conversione, e che lo voglia o no, tu lo fai, perché riconosci, no? Che la tua conversione non è il frutto, non è un merito tuo, perché altrimenti non c'è nessun motivo per ringraziare Dio. Il fatto stesso che tu ringrazi Dio per la tua conversione, perché tu l'attribuisci a Lui, non alle tue forze. Se l'attribuisci alle tue forze, allora chiede Dio. Il secondo motivo è che tu preghi per la conversione degli altri, e se preghi per la conversione degli altri è perché riconosci che la sovranità di Dio funziona anche per loro, non le loro forze, non le loro abilità. Questo è il fondamento biblico del vivere con fiducia. Non ci sono altre fondazioni. E l'ultima cosa che Paolo ci dice è la sufficienza di Dio. È la sufficienza di Dio. Paolo usa, prima ha usato 5 verbi, adesso usa 5 domande straordinarie che descrivono come Dio è sufficiente, è adeguato per ogni circostanza. Versetto 31. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cioè, se Dio è così potente, perché temere qualunque opposizione? Versetto 32. Se Dio non ha risparmiato suo figlio per noi, cioè, se Dio ha come scopo la sua gloria, è stato pronto a donare la cosa più preziosa, perché dobbiamo preoccuparci dei nostri bisogni in modo così ansioso? E versetto 33. Se Dio che giustifica, cioè, se Dio ci ha dichiarato giusti e non colpevoli, perché dobbiamo continuare a vivere nel senso di colpa e nel non perdono? Versetto 34. Chi ci condannerà? Se Cristo è morto in croce per noi e ha vissuto una vita perfetta, di cos'è che devi temere? E poi, versetto 35, che racchiude un po' tutte le perplessità. Versetto 35, che dice: chi, la vera domanda, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Sarà forse l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? L'unica cosa che dovremmo realmente aver paura, carissimi fratelli, l'unica cosa che dovrebbe realmente terrorizzarci è quella di essere separati dall'amore di Cristo. Però Paolo qui ci dice che questo non può accadere. L'unica cosa che veramente dobbiamo che ci impressiona è questo, ma questa cosa non può accadere. Nulla può separarci dall'amore di Dio, né le cose su questa terra, ci dice Paolo, la fame, la persecuzione, né le condizioni economiche difficili, né le condizioni spirituali molto difficili, né le condizioni personali molto difficili, né le condizioni familiari molto difficili, né l'opposizione celeste e spirituale. Nulla, ci dice Paolo, né gli angeli né i demoni, né i poteri forti né i poteri deboli, nulla può separarci dall'amore di Dio. E questa è la domanda fondamentale. Se nulla può separarti dall'amore di Dio, Perché vivere ancora nella paura e nel timore? Perché non pregustare questa vittoria, questo essere più che vincitori in Gesù Cristo? Perché non vivere una vita fatta di gioia, radiosa nel suo amore? Allora, carissimi fratelli, mi avvio alla conclusione. Noi siamo sicuri che Dio ci ha scelti. Noi siamo sicuri che Dio ci ha scelti perché c'è qualcosa in noi. Perché c'è qualcosa in noi che ci suggerisce, che Lui sta operando nella nostra vita. Dio è altissimo e Dio ci ha accolto. E nulla potrà frustrare questo obiettivo, nulla potrà scombinare i piani di Dio, nulla potrà rovinarli. Cari fratelli, care sorelle, sei stato chiamato? Hai visto il Vangelo arrivare con forza nella tua vita? Hai chiesto a Dio di essere giustificato? Bene, adesso realizza questa verità, che Dio è sovrano, che Dio è sicuro, che Dio è sente, ricordatelo nella tua vita. A meno che tu non creda che la tua salvezza è dovuta alle tue forze, allora cadrai spesso e prima o poi crollerà tutto. Adesso puoi essere sicuro che nulla può separarci dall'amore di Dio. E questa è la fiducia del credente, delle donne, degli uomini che hanno accettato Gesù, che hanno costruito la loro vita sul centro che è Gesù Cristo, il Signore. Preghiamo.